Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline serale di Controradio, che apriamo con la politica, perché Federica Manieri, sostenuta dal PD, ieri ha vinto le primarie del centrosinistra a Viareggio. Ora i Dem e tutta la coalizione saranno al suo fianco per costruire una proposta credibile e vincente. Questo quanto ha detto ai nostri microfoni il segretario regionale del PD Emiliano Fossi. Faccio le congratulazioni a Manieri, è stato un momento di partecipazione democratica importante che conferma la forza delle primarie come strumento di coinvolgimento dei cittadini. A lei vanno, dice Fossi, i migliori auguri di buon lavoro per la campagna elettorale che ci attende. Sentiamo.
E intanto viene premiata una scelta che è quella di, in questo caso, aprirsi e quindi mettersi in discussione anche attraverso l'utilizzo di uno strumento di partecipazione politica come quello appunto delle primarie. Quindi tanto di cappello al Partito Democratico di Viareggio, alla Federazione del PD della Versilia, e naturalmente, come dire, in questa scelta c'è stato anche il sostegno e l'accompagnamento del partito regionale, ma insomma soprattutto merito a loro e merito a Federica, che ha fatto una bellissima campagna dove c'è stata una partecipazione importante, perché non c'è dubbio che le primarie, rispetto a un tempo, anche ai tempi di 10 anni fa o poco più, anche quando il sottoscritto le ha fatte per candidarsi a sindaco di Campi Bisenzi, ai tempi che erano uno strumento molto, che tirava molto, diciamo così, era proprio coevo ai tempi che vivevamo, insomma c'era questo grande desiderio, quindi era uno strumento che mobilitava tante persone. Non c'è dubbio che oggi le primarie, per le esperienze che abbiamo nel momento in cui l'abbiamo fatto negli ultimi anni, hanno avuto una minore capacità di coinvolgimento e di mobilitazione, quindi anche su Viareggio le previsioni erano di una partecipazione minore, e invece abbiamo avuto una partecipazione di circa 3.000 persone, quindi è un numero importante, anche superiore rispetto alle attese degli stessi organizzatori, devo dire, e con una bella affermazione di Federica che le consegna appunto la felicità, ma anche la responsabilità appunto della guida del centrosinistra.
Su Piombino la permanenza del rigassificatore era calibrata su un tempo, su una scadenza, cioè 3 anni, su compensazioni per il territorio, di cui sono arrivate poche. Ora il sindaco Ferrari, che ha sempre dato un colpo al cerchio e una alla botte, è capace e ha la forza di chiedere le compensazioni giuste per il territorio oppure no? Questo quanto chiede, sempre ai nostri microfoni, il segretario del PD Fossi.
Il rigassificatore a Piombino era calibrato nel tempo, ok?
Con una scadenza.
Esatto. Con compensazione arrivata sul territorio, poche, diciamo così. Allora, le compensazioni sono quelle cose che fai perché c'è un disagio sul territorio. Viene creato un disagio. Poche. Siccome il sindaco di Piombino ha sempre fatto quello che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ora che la sua presidente del consiglio, di fatto, ha la responsabilità di dire andiamo avanti, cosa dice? Ce lo deve dire lui. Noi l'abbiamo già detto e non siamo d'accordo, ma non per fare signor no, perché noi ci atteniamo agli accordi presi. Cosa fa? E se invece il rigassificatore viene tenuto degli altri anni, è lui capace e ha la forza di chiedere le compensazioni giuste per il territorio? Oppure no? Cosa che finora non è accaduto? Quindi, ma di cosa si ragiona? Di cosa si parla? Bisogna avere il coraggio delle scelte. Anche quando il presidente del consiglio, la presidente del consiglio è del tuo stesso partito, anche quando magari il tuo stesso partito ha una posizione diversa, ecco, lo dice chi ha fatto il sindaco, e quando faceva il sindaco ha rappresentato gli interessi dei propri cittadini e magari ha fatto anche scelte che erano in posizione diversa rispetto a quella che pensavano la gran parte del mio partito. Ma questo cosa vuol dire? Quando fai il sindaco lo devi fare fino in fondo, il sindaco di Piombino non lo fa.
Anche ad Arezzo si vota il 24-25 maggio per il Consiglio Comunale per rinnovare la carica di primo cittadino. Qui il centrosinistra spera di riconquistare il comune dopo 11 anni di opposizione, mentre una candidatura civica prova a sparigliare le carte. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Da una parte il centrosinistra tutto concentrato sulla riconquista di una città governata negli ultimi 11 anni da un centrodestra molto a destra. Il candidato del campo progressista è l'ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, impegnato in questi giorni in una campagna porta porta per cercare di stanare fino all'ultimo voto per lo schieramento di centrodestra. Il nome che aspira a diventare il prossimo sindaco di Arezzo è quello di Marcello Comanducci, sostenuto dai partiti che fanno anche a livello nazionale la coalizione di governo, ma anche da un numero crescente di liste civiche. Obiettivo: portare quanti più consiglieri possibili in consiglio, in modo da potersi assicurare un governo forte. La cifra distintiva in questa campagna elettorale aretina riguarda infatti la corsa a costruire liste, tante liste piene di personaggi noti in città che possano portare un valore aggiunto in termini di voti per la coalizione e di consiglieri. C'è poi un candidato che è tutto civico, Marco Donati, che si presenta forte di ben 5 liste civiche di area progressista. Potrebbe in realtà drenare voti sia allo schieramento di centrosinistra che di centrodestra, rendendo il risultato molto più incerto e provando così a porsi come ago della bilancia. Prevedibile un secondo turno elettorale con eventuali successivi accordi per una campagna elettorale tesa, partecipata e piena di candidati, nel caso appuntamento il 7 giugno. Da segnalare anche la candidatura di Michele Menchetti, alternativa comune, ma soprattutto lo sbarramento al 3% che cadrà come una scure sulla pletora di candidati ad Arezzo.
E prima delle amministrative naturalmente c'è lo scoglio referendario, ci avviciniamo oramai alla data del voto, oggi tour referendario e non solo, diremo, del ministro Nordio, ministro della giustizia in Toscana, anche a Prato. Giorgio Bernardini, allora com'è andata, come sta andando, che succede?
C'erano centinaia di persone, devo dire, all'auditorium della Camera di Commercio di Prato ad ascoltare il ministro Nordio, che si è fatto intervistare, così si fa per dire, insomma, da Chiara Laporta, che come sapete tutti è la capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia. Ha ribadito le ragioni del sì, insomma, più volte, in un clima ovviamente congeniale, poiché essendo un'iniziativa che era stata organizzata dal partito di Fratelli d'Italia, diciamo, trovava un pubblico favorevole. E ha ribadito alcune cose che secondo lui sarebbero dirimenti dover muovere la cittadinanza a promuovere questa riforma che il Parlamento ha fatto. In particolare, Domenico, sono due i messaggi che ha lasciato il ministro, diciamo, rivolgendosi alla folla, e sono quelli che riguardano intanto il fatto di avere una giurisdizione, come ha detto lui, attualmente domestica, che non funziona. Ho detto appunto in riferimento a quello che ben sapete riguardo al CSM, dice lui che le correnti ovviamente influiscono anche sul giudizio dei magistrati, che sono individuati dagli stessi magistrati per giudicare, quindi con l'alta corte che, ricordiamolo, è contenuta nella riforma approvata dalla maggioranza in Parlamento, cambierebbe appunto dal punto di vista anche della responsabilità che i magistrati si sentono addosso e che esercitano. E poi l'altro messaggio importante ha riguardato quello che riguarda il clima che è d'odio, secondo Chiara Laporta. Appunto, la domanda era proprio questa, e il riferimento era a quei manifesti con le fotografie di Nordio e Meloni bruciate nelle manifestazioni dei giorni scorsi, in alcune manifestazioni per l'appunto. E lui dice che non c'è una paura fisica, ma c'è sostanzialmente, non ci allarma fisicamente, lo cito proprio, ma ci dispiace per l'atmosfera che sia incandescente, ci determinerà però ad andare avanti con sempre maggiore coraggio. E parlando di questo ha anche detto che secondo lui il voto referendario è eccessivamente politicizzato e invece bisognerebbe entrare più spesso nel merito. Se hai curiosità, sono qui per te, Domenico.
L'unica curiosità è che siccome l'onorevole Laporta, no, intervista, quindi potremmo andare noi in Parlamento, non lo so, a votare al posto suo, cioè, visto che oramai, no, i ruoli sono saltati.
Accolgo la tua provocazione dicendosi che a quel punto però pretendo anche lo stipendio da parlamentare.
Ci mancherebbe.
Responsabilità.
No, è per dire chiaramente che oramai tutto vale tutto. Grazie, sì. Giorgio Bernardini. Buona serata.
Contro Radio Newsline Sera. L'informazione prima di tutto.
Scusate la divagazione, però insomma un po' come dire, cioè un idraulico, se lo chiami e ti fai le tubature, se chiami un politico non lo chiami per fare un'intervista, no? Lo chiami al limite per intervenire, però vabbè, oramai è un mondo fatto così. È un mondo peraltro preoccupante, perché come sapete le guerre sono diventate sempre più complesse, se ne sa veramente poco peraltro. Pensate a questa guerra in Iran, se ne ne sa tanto da un certo punto di vista e se sa poco da un altro, cioè diventa difficile anche capire il confine tra il vero e il falso. Pensate a tutte le questioni che riguardano la vita o la morte di Netanyahu, per intenderne una, ma anche concretamente su quello che sta accadendo nel quadrante iraniano. Oggi sulla vicenda iraniana è intervenuto il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, che ha detto che la situazione internazionale è molto seria, il governo deve smetterla con la propaganda, deve essere in grado di garantire non solo la sicurezza dei nostri cittadini ma anche il giusto posizionamento dell'Italia. Questo ha detto Renzi, che ha chiesto anche al governo di intervenire con più decisione sul fronte del caro energia. Sentiamo.
La situazione internazionale è molto seria e io penso che sia il momento di fare due cose. Il governo deve smetterla con la propaganda e deve essere in grado di garantire non solo la sicurezza ai nostri concittadini, ma di garantire il giusto posizionamento dell'Italia. E l'opposizione deve stare pronta al confronto con il governo se il governo depone le armi della propaganda. In Iran non si sta scherzando, è l'inizio di un nuovo ordine mondiale. L'Italia per una volta faccia da protagonista.
Ci sono forti preoccupazioni per quello che riguarda i rincari energetici, i costi delle bollette. Secondo lei cosa dovrebbe fare il governo che non sta facendo?
Smettere di dire di no a tutto. Vi ricordo che noi abbiamo avuto una grande battaglia sul tema delle trivelle, dell'aumento della produzione di gas, delle rinnovabili. Io sono per aumentare le rinnovabili, abbiamo sempre gente che dice di no su tutto, però questo è un tema europeo, è un tema che l'Europa deve affrontare. Sull'immediato, il governo dovrebbe smettere di far danni. Dicono che sono preoccupati per il costo della benzina e del gasolio, hanno aumentato le accise loro il 1 gennaio, prima che arrivasse la guerra hanno aumentato le accise loro. Cioè il governo dice cosa può fare? Smettere di far danno.
È indagata per omicidio stradale la conducente del veicolo, è risultato coinvolto nell'incidente in cui ieri mattina a Livorno è rimasto ucciso uno scooterista di 39 anni. La dinamica incidente è ancora al vaglio. La polizia municipale è intervenuta sul posto dove per i rilievi. Nel frattempo sono stati sottoposti a sequestro i due mezzi coinvolti, l'auto condotta dalla donna e lo scooter. E a proposito di omicidio stradale, un libro che ricostruisce attraverso testimonianze, analisi e dati il lungo e complesso percorso che ha portato appunto alla nascita della legge sull'omicidio stradale 10 anni fa, legge in vigore dal 25 marzo 2016 e fu resa possibile anche grazie alla raccolta di 85.000 firme. Il libro si intitola La legge che non voleva nascere, 10 anni di omicidio stradale, una battaglia di civiltà. Nelle pagine del libro vengono ricordati gli effetti della norma sull'attività delle forze di polizia e dei tribunali, evidenziando progressi e criticità. La presentazione sono intervenuti tra gli altri Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo, il 17enne investito e ucciso alle Cascine nel giugno del 2010, e la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Innanzitutto è bello ricordare anche il percorso che ci ha portato alla legge, siamo qui anche per quello, perché è stata una legge che ha avuto forte componente iniziativa popolare, il fatto che abbiamo raccolto 85.000 firme in tutta Italia e poi ovviamente l'aiuto di Renzi che diventò Presidente del Consiglio, però non ci credevamo all'inizio e quindi insomma il fatto di poter raggiungere questa meta importante ci ha insegnato molto e abbiamo imparato tanto. Da lì poi sono passati 10 anni e come tutte le cose alcune ha funzionato, nel senso siamo nella direzione giusta, nel senso di dare maggiore dignità alle vittime e dare anche a loro maggiore giustizia. Le indagini su questi tipi di crimini stradali avvengono in maniera anche molto più accurata rispetto a prima e quindi questo permette anche di lavorare poi successivamente su stabilirne le cause e la prevenzione. È chiaro, come tutte le cose ci vogliono dei cambiamenti e crediamo che come tutte le situazioni di legge debbano evolvere, quindi ci vuole una maggiore severità nei confronti dell'eccesso di velocità, che non è considerato al momento una cosa grave. Occorre maggiore severità sull'uso dello smartphone all'interno delle auto. E la sicurezza stradale è il tema più importante che abbiamo di sicurezza urbana, cioè noi spesso ce ne dimentichiamo, ma in realtà è la prima causa di morte per i giovani, più di 3.000 morti, 17.000 invalidi.
Noi come amministrazione comunale abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo con tanti progetti, sia progetti sulle strade, sia progetti all'educazione stradale, sia progetti di sensibilizzazione. E vi do alcuni dati che sono i dati degli ultimi anni, c'è stato un calo direi abbastanza importante tra il 2023 e il 2025. Gli incidenti stradali sono passati da circa 3.600 a 3.000, per cui con una riduzione di 600 incidenti, e gli incidenti mortali sono passati da 15 a 8, per cui dimezzati. Questo basta? No, non basta, perché noi dobbiamo arrivare a zero incidenti mortali e questo deve essere l'obiettivo.
Il 2025 è stato il quarto anno più caldo dal 1955, con un'anomalia della temperatura media di 1,11 gradi rispetto al periodo 91-2020. Se però lo confrontiamo, cioè confrontiamo il dato del 25 con il clima che avevamo 50 anni fa, cioè la media 61-90, l'aumento risulta ancora più evidente, cioè più 2,5% sopra la media. Il clima sta cambiando anche in Toscana, i dati lo mostrano sempre maggiore chiarezza, questo quanto ha sottolineato il professor Bernardo Gozzini, che è direttore dell'AMA.
Allora, il numero è che il 2025 è il quarto, quindi è in linea, anche se forse un rallentamento piccolino rispetto agli ultimi tre l'ha avuto, però diciamo sono tutti e quattro anni che hanno una caratteristica, hanno una temperatura media annuale superiore ai 16 gradi, cosa che non era successa mai in passato. Quindi hanno uno scarto il 2025 superiore al grado per quanto riguarda il clima calcolato sul 91-2020, quindi su un trentennio che tiene in considerazione del cambiamento climatico, che sale addirittura superiore ai 2 gradi rispetto al 61-90, quindi un trentennio dove il cambiamento climatico ancora non c'è. Quindi, e poi diciamo c'è un aumento considerevole di quelli che sono il numero dei giorni con temperature sopra 35 gradi, che sta aumentando sempre di più, appunto con un andamento abbastanza lineare. La caratteristica del 2025 è stato un anno piovoso, quindi c'è stato un 20% in più della pioggia che normalmente cade sul nostro territorio, e soprattutto al nord abbiamo avuto quasi superiore al 40% della pioggia che normalmente cade, con delle punte come Massa, dove abbiamo avuto 2116 mm di pioggia in un anno. Normalmente a Massa piove meno di 1000 mm, 905, 910 circa, appunto. Poi l'altro elemento forse da sottolineare è il mare. Il mare è caldo, è stato caldo nel semestre gennaio-giugno 2025, abbiamo fatto dei record a livello del Mediterraneo, con un Mediterraneo che aveva diciamo quasi il 60% della sua superficie, ha fatto registrare valori record.
Svegliatevi bambine! Secondo anniversario della Casa delle Donne a Firenze, 20 e 21 marzo, alle Murate, le parole della Biblioteca Vivente, la mostra Donne in Farsi, i fiori di Rebro One e poi la prima edizione di Libramente, festival dell'editoria transfemminista partecipativa. 11 case editrici, 6 laboratori gratuiti, 2 incontri e tanti tanti libri. Info casadelledonnefirenze.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, la 1 in calo ad un chilometro, le code per traffico in congestione tra Badia e Via 1 Variante, tra Via 1 Variante e Sasso Marconi verso nord. Sempre verso Bologna, code a tratti tra Via 1 Comprenare Firenze Nord e Via 1 Variante di Valico. Ci spostiamo in A11, dove permangono code per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Da 12, un chilometro di code a tratti per lavori tra Pisa Centro e Via 12 raccordo A11 verso Genova. In Fipiri permangono 4 km di coda per incidente adesso risolto tra Santa Croce e Montopoli in direzione Livorno. Tre sempre in direzione mare, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra San Miniato e Santa Croce, e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Ma di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri per la tratta tranviaria Libertà Bagno a Ripoli sono in corso i getti per la sede tranviaria in Viale Europa tra Via Svezia e via Andorra. Sono previste chiusure notturne. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Mi avvicinavo tranquillamente, finta di niente, ma che rabbia mi fa.
342-8104-111 per i vostri messaggi. Allora, questa sera volevo sollecitarvi su un tema che può sembrare così abbastanza complicato, però credo che molti stiamo riflettendo su questa cosa. Stavo guardando ad esempio i video che circolano, chiaramente generati dall'intelligenza artificiale, intorno alla questione della morte o meno di Netanyahu, no? Dopo il video anche col caffè in cui il premier israeliano smentisce le voci che erano circolate, poi naturalmente questo ha dato vita a ulteriori video più o meno burleschi generati dall'intelligenza artificiale. Allora il tema è questo, sentivamo anche Renzi sulla guerra, voi vi ritenete informati su questa guerra? Cioè state realmente capendo quello che accade o no? E l'impatto dell'intelligenza artificiale, perché è la prima guerra che subisce massivamente il racconto manipolato all'intelligenza artificiale, secondo voi quanto potrà cambiare concretamente nella gestione, no, di eventi già di per sé così drammatici? Un po' complicato, però ce la possiamo fare. 342-8104-111, innanzitutto, secondo voi vi ritenete informati di quello che sta accadendo nella guerra in Iran? Fateci sapere. Intanto vi dico che le famiglie toscane spendono centinaia di milioni di euro l'anno per l'assistenza domestica ad anziani e persone fragili, ma dietro il boom delle badanti c'è anche un altro dato: il lavoro nero. Tra costi sempre più pesanti e carenza di posti alle strutture, il welfare familiare si regge sempre più sulle case. Il punto nel servizio di Sandra Salvato.
La Toscana invecchia e pone una questione di assistenza domiciliare. Cresce infatti il ricorso alle badanti, una presenza ormai centrale nel quotidiano per molte famiglie con persone fragili. Secondo le ultime analisi sul lavoro domestico, ogni anno i toscani spendono circa 500 milioni di euro solo per le badanti assunte con un contratto regolare. Oltre 42.000 nel 2024, quasi il 92% sono donne e circa l'80% straniere, spesso tra i 50 e i 60 anni. Le ragioni sono chiare: da un lato l'invecchiamento della popolazione, dall'altro la carenza di posti nelle residenze sanitarie assistenziali. Attualmente sono circa 1.800 gli anziani in lista d'attesa per entrare nelle RSA. Ma c'è anche un'altra realtà, quella per cui circa la metà del lavoro domestico risulta irregolare. Morale, il numero delle badanti sarebbe molto più alto e la spesa complessiva compresa tra gli 800 e gli 850 milioni di euro l'anno. La provincia con la maggiore concentrazione è Firenze, con oltre il 30% delle badanti della regione. Un fenomeno destinato a crescere. Le proiezioni demografiche indicano che entro il 2050 gli over 80 aumenteranno di quasi il 48%. Già oggi in Toscana si contano 114.000 anziani non autosufficienti e 85.000 persone con forme di demenza, molte delle quali con Alzheimer. Se si considerano anche le colf, nel 2024 la spesa per il lavoro domestico regolare ha superato i 721 milioni di euro, con oltre 72.000 lavoratori contrattualizzati.
Conoscete, no? Immagino il marchio Luisa via Roma, Firenze, non solo, insomma, dei marchi più prestigiosi dal punto di vista del branding sulla moda, molti marche, non produce una propria linea Luisa via Roma, ma insomma è molto importante per quello che riguarda l'equilibrio all'interno del sistema moda di un target medio alto. Si va verso lo sciopero in data da stabilire, questo è emerso dall'Assemblea dei lavoratori e lavoratrici che si è riunita questa mattina a Firenze. Perché capita questo? Ce lo spiega il nostro ospite che è collegato con noi. Buonasera a Iuri Vigiani della Filcas CGL.
Buonasera a tutti e tutti.
Che succede a Luisa via Roma?
Succede che siamo all'interno di una composizione negoziata della crisi che tra qualche giorno scadrà e non abbiamo ancora notizie certe di quello che sarà il futuro di questa azienda, né da un punto di vista industriale né da un punto di vista di tenuta occupazionale.
Parliamo comunque di un, insomma, il numero di lavoratori è importante, no? Sono 200, erano 300 fino all'anno scorso.
Sì, sono numeri importantissimi se si pensa che è una realtà molto localizzata. Si parla appunto dei negozi di Firenze e poi c'è un negozio a Forte dei Marmi, uno a Prato, però fino all'anno passato oltre 300 lavoratrici e lavoratori erano solamente all'interno della cerchia fiorentina. Quindi è una realtà importantissima quella nostra, della nostra città.
Che timori avete voi?
Il nostro timore è che se ci dovesse essere una tenuta aziendale ci sarà solamente per gli azionisti, e quindi anche se ci dovesse essere la continuità dello storico marchio o con un nome diverso, la maggior parte di loro temiamo che possa perdere il posto di lavoro.
Ma al momento l'azienda cosa dice?
L'azienda in questo momento si è trincerata dietro un silenzio assordante, perché nonostante le nostre richieste di un piano industriale, ad oggi non se ne sta parlando. Si sta parlando solamente di trovare le risorse finanziarie per salvare il salvabile, però non ci viene detto quale sarà il futuro, se sull'online, se sui negozi fisici, se su tutte e due. Contiamo appunto 200 lavoratrici e lavoratori, senza contare l'indotto che riguarda oltre altri 100 posti di lavoro delle cooperative che lavorano nei magazzini.
Qual è il vostro passo come sindacati?
Allora, noi abbiamo chiesto l'attivazione presso il tavolo di crisi, che ci dovrebbe chiamare in sessione congiunta con l'azienda nei prossimi giorni. Le lavoratrici e i lavoratori oggi hanno detto che però, anche se fino ad oggi avevano il massimo riserbo su questa vicenda, perché comunque sia si sta parlando di un'azienda che vive della propria immagine, oggi non si vogliono più nascondere, e quindi i nostri prossimi passi saranno sì incontro in regione per chiedere il futuro dell'azienda, ma anche quello di protestare laddove ci dovessero essere le fino avvisaglie di tagli occupazionali.
Grazie Iuri Vigiani, buona serata, Fisca CGL, buona serata.
Buona serata a tutti e a tutti.
E allora, stanno arrivando i messaggi copiosi al 342-8104-111. Il quesito era abbastanza complesso, insomma, ma sostanzialmente, se vi sentite informati su quello che sta accadendo nella guerra in Iran. Allora, leggiamo qualche messaggio. Questo è molto bello da parte di Alessandro, che ringraziamo davvero, perché dice: mi sento abbastanza informato perché ascolto Controradio, ma è chiaro che finché l'informazione per la maggior parte è controllata da quei 7-8 beep che controllano le sorti del futuro del mondo, gran parte di noi sarà sempre all'oscuro di ciò che succede intorno, e quindi tutti ascoltiamo Controradio. Questo è il messaggio che sottoscriviamo, ringraziandolo, di Alessandro. Vediamo poi, ecco qui Fabio che ci scrive: in un'epoca di guerre coperte pochi sanno veramente cosa sta succedendo e perché tra questi non possiamo esserci noi comuni cittadini. Certo, ognuno di noi, chi si informa in modo un po' più approfondito, conosce un pezzetto di verità. Capire esattamente cosa sta succedendo è un'altra cosa. E dice Fabio, e poi ecco questo di Matteo, volevo leggere, che dice sostanzialmente: Matteo, no, assolutamente un'informazione di regime. Ora il tema, Matteo e Fabio anche, non è quanto sia di regime l'informazione, perché in fondo l'informazione quando c'è una guerra è sempre il regime, parliamoci chiaro, no? La questione è che mi sembra che, nonostante sia comunque un'informazione tra virgolette manipolata, no, perché poi è anche difficilmente accessibile sul terreno in battaglia, in questo caso oggi, nonostante i mezzi di comunicazione straordinari che abbiamo, ne sappiamo molto meno. Cioè, questa è un po' l'impressione che ho, anche leggendo la stampa più o meno manipolata. Continuate a farmi sapere, 342-8104-111. Nel frattempo un break.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 18 marzo alle 17.30 Stefano Sandrelli presenta Il Coraggio di Ridere, biografia leopardianamente ironica di Giacomo Leopardi, Nemesis editore. Introduce Gaspare Polizzi, letture a cura di Massimo Tarducci.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Allora, vi sentite informati abbastanza sulla guerra in Iran oppure no? Com'è un po' la mia impressione? 342-8104-11 per i vostri messaggi, la cronaca. Intanto, non una di meno, sarà in piazza con amore e rabbia per Eleonora Guidi, uccisa l'8 febbraio 2025 a Rufina, in provincia di Firenze, dal compagno Lorenzo Innocenti, che poi tentò il suicidio gettandosi dalla finestra. Il 21 marzo alle 16 in piazza Santissima Annunziata e poi a Firenze, poi il 25 marzo un presidio davanti al tribunale in occasione dell'udienza per l'incidente probatorio per la perizia psichiatrica a cui Innocente è stato sottoposto. Lo stato ha garantito all'imputato tutte le cure necessarie e il tempo per recuperare fisicamente e comprendere la gravità di quanto accaduto. Ora è giusto che lo Stato garantisca anche alle vittime ciò che spetta loro, ovvero giustizia, così non una di meno, annunciando le due manifestazioni. Sono terminati i lavori di consolidamento del muro sinistro dell'Arno a Firenze, all'altezza del Torino di Santa Rosa. L'inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. C'è anche la prospettiva di poter scendere sull'Arno e costruire una società che potremmo chiamare i Cannottieri Oltrarno, che faccia attività con le barche, sia sportiva che turistica, nel tratto dalla Pescaia di Santa Rosa alla Pescaia dell'Isolotto. Questo quanto anticipato Giani, sentiamo lo stesso governatore.
Io ritengo che questi 350.000 euro con cui abbiamo costruito questo muro, che al posto di una rete che non aveva sostanzialmente resistenza, proprio in prossimità del Torino di Santa Rosa, che vede oggi la sede della rondinella, di un'attività sportiva, sociale, di aggregazione, è molto importante, perché con questa realizzazione a protezione idraulica possono svilupparsi vari progetti. Uno in corso, in essere, la rondinella che si allargherà con una saletta auditorium laddove una volta c'era un contrafforte, quindi adeguatamente documentata con le autorizzazioni a sovrintendenza e poi di nessun impatto. Ma in secondo luogo anche la prospettiva di poter scendere sull'Arno e quindi costituire una società che potremmo chiamare i Cannottieri Oltrarno, che faccia attività con le barche sia sportiva sia turistica nel tratto che oggi non vede possibile questa attività, ovvero dalla Pescaia di Santa Rosa alla Pescaia dell'Isolotto. Oggi abbiamo la Cannottieri Firenze che segue dalla Pescaia di Santa Rosa fino alla San Nicolò, la Cannottieri Comunali da San Nicolò fino alla parte alta a Monte dell'Arno, ma in questo tratto non c'è nessun approdo che a questo punto con questa protezione potrà essere costruito.
E depositato un esposto con 250 firme di residenti e operatori economici della zona di San Jacopino che chiedono sicurezza, in particolare dopo gli ulteriori reati, furti e vandalismi. L'esposto è indirizzato alla Procura della Repubblica, alle forze dell'ordine, alla Prefettura di Firenze, alla Polizia Municipale e alla Sindaca di Firenze, da, mi ha detto, cittadini e commercianti esasperati dalla situazione di insicurezza che attanaglia, si legge nell'esposto, da tempo tutto il rione di San Jacopino e le zone limitrofe del quartiere 1. Prima edizione ci sono state durante la manifestazione nel quartiere svoltasi sabato 7 marzo con oltre 200 cittadini in corteo. Terzo settore, il forum toscano, 10 anni dalla legge delega, serve un tagliando, troppa burocrazia e poca politica, a dirlo è Claudia Firenze, portavoce del Forum Toscana del Terzo Settore, che raccoglie 7.750 organizzazioni toscane di volontariato, promozione sociale e cooperazione sociale. Dopo l'assemblea regionale che si è tenuta nei giorni scorsi, guardando alla Toscana, sottolinea Firenze, chiediamo che la regione faccia la sua parte sostenendo il terzo settore, garantendo risorse economiche, come sul tema dell'IRA, per risorse umane, per assicurare la continuità delle attività e delle azioni. Sentiamo Claudio Firenze.
E quello che ci preoccupa è che un po' come in tutta questa riforma, che appunto è partita 10 anni fa con la legge delega, poi c'è stato il codice del terzo settore nel 2017, è stata una riforma in cui la parte del leone l'ha fatta un po' la burocrazia. Quindi quello che ci siamo sentiti di dire è che probabilmente un po' di politica in più non avrebbe fatto male. Si sono avvicendati i governi, si sono avvicendate anche le parti politiche, però alla fine questa riforma ha portato un aggravamento della parte burocratica per tutti i nostri enti. L'appello che abbiamo fatto alla Regione Toscana, sicuramente l'interlocuzione è, come dire, è buona con tutti i soggetti, però se questi soggetti poi appunto sono diversificati, bisogna trovare il modo poi di far sintesi, no? Perché c'è il presidente, c'è chiaramente l'assessora Monni, c'è il sottosegretario Dica che dà una mano nelle deleghe del presidente, c'è l'assessora Nardini che ha l'associazionismo, quindi, come dire, è sicuramente una volontà di valorizzare il terzo settore, però dobbiamo anche fare in modo che appunto che la confusione non ci sia, ma che ci sia anche poi una regia strategica operativa unica.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Non solo libri, ma pure trapani, macchine fotografiche, kit per il giardinaggio o piccoli elettrodomestici. A Firenze la cultura si fa circolare con la nascita della Biblioteca degli Oggetti, e i cittadini potranno prendere in prestito, con modalità simili a quelle di un libro, oggetti di uso quotidiano che spesso giacciono inutilizzati nelle case. Le sedi coinvolte saranno la Biblioteca 9 Isolotto, la Pietro Tuarri in Oltrarno, Filippo Buonarroti a Novoli e l'Ufficio Sostenibilità. La delibera ad hoc è stata approvata dalla Giunta Comunale su proposta della vice sindaca Paola Galgani e dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. Sentiamole al microfono di Santa Salvato insieme al fondatore di SEO, di lei la SRL, che ha ideato la biblioteca.
È un progetto sostanzialmente di sharing economy, di condivisione di oggetti, che mette a disposizione le biblioteche comunali come luogo di incontro, in questo caso anche di scambio. L'idea è quella di mettere a disposizione delle cose che vengono usate solo saltuariamente e che utilizzano le biblioteche come, diciamo, centro logistico, grazie a delle associazioni, in questo caso Secina, che ringrazio per la collaborazione, che ha collaborato con lei, l'associazione che già la biblioteca degli oggetti a Bologna, e che fanno sì che si possano mettere in contatto le persone e utilizzare al meglio delle cose. Abbiamo collaborato con l'associazione Leila, che gestisce questa cosa, perché concretamente ci sarà un portale e degli scaffali nelle biblioteche. Io voglio ringraziare Gabriele Ferroni, che è referente della biblioteca Buonarroti, che insieme alla Canova all'Isolotto e la Tuar in Piazza Tasso saranno al momento referenti del servizio. E sostanzialmente ci saranno dei cataloghi, e c'è proprio un catalogo sul portale dove ci sono gli oggetti a disposizione. Ci saranno delle prenotazioni e poi l'associazione metterà a disposizione, come dire, farà in modo che ci siano gli scambi per questa cosa. È un progetto molto avanzato e io credo che sia molto bello anche vedere l'evoluzione del ruolo delle biblioteche.
Intanto partirà dalle prime 4 biblioteche. È anche un modo per valorizzare quest'idea, appunto, anche dell'economia circolare, no? Della sostenibilità. Quindi ci saranno delle persone che, pur rimanendo proprietari di quell'oggetto, lo porteranno nelle biblioteche e questo oggetto potrà essere utilizzato da qualcun altro, ovviamente con la responsabilità appunto di rendere poi questo oggetto e quindi di costruire anche, insomma, un'idea di comunità che, insomma, lavora per far sì che alcuni oggetti che magari anche in abitazioni sempre più piccole si utilizzino poco possano essere, insomma, in qualche modo utilizzati da altri. Un progetto che guarda a quest'idea complessiva di sostenibilità.
Noi lavoriamo sia con le associazioni del terzo settore, sia con le scuole, con le università, con le aziende, cioè tutte quelle realtà dove la condivisione può effettivamente essere non solo qualcosa di innovativo, ma può creare la differenza, no? Pensiamo all'impatto da un punto di vista economico. Vogliamo creare un sistema differente. Oggi, se io ho bisogno di usare qualcosa, la strada unica che c'è è l'acquisto, quindi è la proprietà. Con Leila invece si cerca di fare un sistema alternativo dove si guarda più all'accesso ai beni, non all'acquisto o alla proprietà dei beni. Questo genera risparmio economico, risparmi spazio a casa, ovviamente in case che sono sempre più piccole, e genera anche un impatto ambientale che fa la differenza. Noi abbiamo un ente esterno che ci certifica ad ogni prestito quanto da un punto di vista ambientale si risparmia in CO2. Oggi Leila è presente in 6 regioni, abbiamo aiutato organizzazioni ad aprire 11 biblioteche, siamo su Milano, su Rovereto, su Forlì, all'interno di un'università milanese che è la Bocconi, che sta facendo da apripista alle biblioteche degli oggetti come modello di welfare per gli studenti. Entro la fine dell'anno abbiamo l'obiettivo anche di iniziare a lavorare con le aziende, perché pensate quanto impatto può avere un servizio del genere all'interno di un'azienda. Poi le persone si recano lì ogni giorno, si risparmia ancora di più in tempo, emissioni eccetera, tanto al lavoro ci devo andare, prendo quello che mi serve, lo utilizzo e poi quando torno a lavoro lo restituisco. Il trapano e gli oggetti per il fai da te sono gli oggetti che vanno via più spesso in maniera trasversale sull'anno. E altra cosa che io non mi sarei mai aspettato è la vaporella e ultimamente la stiratrice verticale, perché ci sono gli studenti universitari. Però poi c'è tutto il mondo legato al campeggio, alla vita all'aria aperta, allo sport. Insomma, da maggio fino a ottobre li vediamo solo quando rientrano per poter essere ripresi. Videoproiettore, un sempreverde, perché devo spendere 350 euro di proiettore o perché mi devo negare questa esperienza? Con una biblioteca degli oggetti lo prendo, faccio quello che devo fare e lo restituisco.
Già la vedo, la biblioteca degli oggetti di Controradio, immagino quello che distribuirebbe. Va bene, allora è arrivato un bellissimo messaggio a conclusione dei tanti che sono arrivati sulla sollecitazione che avevo lanciato al 342-8104-111, circa il fatto se vi sentiate o meno informati su quello che sta accadendo nella guerra in Iran e se questo sia o meno un inedito rispetto al passato. Allora, Veronica scrive: informata assolutamente no, già il potere detiene tutti i livelli dell'informazione e decide cosa si può sapere o cosa no. Vedi anche i grandi gruppi proprietari delle testate giornalistiche. In più sulla I c'è una grandissima ignoranza diffusa, ossia non si riesce a capire cosa è reale e cosa no. Non abbiamo proprio gli strumenti. Meno male che c'è Controradio e questo spazio serale di approfondimento e conoscenza. Grazie Veronica per l'apprezzamento, naturalmente. Però si fa fatica, si fa fatica davvero, perché ovviamente tutto questo ricade anche sul nostro lavoro. Cioè, bisogna utilizzare delle tecniche particolari di training autogeno per sopravvivere a tutto questo. Veniamo a un paio di altre notizie. Oltre un negozio su 5 è sparito al 2012 al 2025 a Firenze, una contrazione più marcata del centro storico ma con numeri inferiori rispetto al dato nazionale. Il capoluogo toscano infatti fa registrare un meno 21,8%, si trova al 98esimo posto sui 122 comuni analizzati dall'osservatorio Confcommercio, che registra una media nazionale del meno 25,6% di esercizi commerciali, come dicevamo, negli ultimi 13 anni. Una notizia di cronaca, perché al culmine di una lite avrebbe colpito con un coltello un suo coetaneo, denunciato un 18enne per lesioni personali, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in un centro per minori in via Sacco Vanzetti a Firenze. Il presunto aggressore è di origine tunisina, la vittima invece è di cittadinanza marocchina. Quest'ultima, secondo quanto appreso, avrebbe rimediato una ferita superficiale al petto ed è stato medicato. A dare l'allarme è stato un educatore intorno alle 19:30. Due stavano litigando in una sala comune dove erano presenti anche altri ragazzi rimasti in disparte. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani cielo poco nuvoloso per transito di velature, in serata invece c'è il transito di nuvolosità più compatta, i venti sono deboli e moderati da nord-est, i mari poco mossi sotto coste mosse a largo, le temperature in calo. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.